benissimo.
Perfetto, allora è inutile presentarti, visto che sei stato tante volte ai nostri microfoni per parlare dell'attualità politica di norma nel Paese Basco e nello Stato spagnolo. Quest'oggi invece siamo qui per presentare il tuo ultimo libro, edito da Red Star Press. Il titolo è La rivolta nella città di plastica, la resistenza alla turistificazione nel Paese Basco. Il tema pare abbastanza chiaro già dal titolo, però insomma ti chiedo subito di che cosa si tratta nello specifico e perché affrontare un tema del genere in una pubblicazione.
Sì, può sembrare una pubblicazione un po', diciamo, periferica, no, rispetto ai tanti problemi che dobbiamo affrontare. In realtà ho deciso di lavorare a questo tema riguardo il Paese Basco perché appunto era un caso che non era stato trattato dalle pubblicazioni. Non solo in Italia, ma anche nello stesso Paese Basco non esistevano pubblicazioni su quanto è successo e sta succedendo tuttora in quel territorio, che è ormai diventato negli ultimi anni uno dei più turistificati e gentrificati di tutto lo Stato spagnolo e d'Europa, e quindi con tutte le conseguenze del caso, no? L'espulsione della popolazione per l'aumento dei prezzi degli alloggi e del costo della vita, l'introvabilità di appartamenti da affittare a lungo termine, perché ovviamente si preferisce affittare gli alloggi ai turisti, che garantiscono un profitto maggiore, non hanno problemi perché ovviamente dopo un certo numero di giorni tornano al proprio paese. C'è la questione della distruzione del patrimonio architettonico e culturale, anche a causa di leggi che sono meno stringenti rispetto a quelle italiane. C'è una questione culturale e linguistica, appunto, no, con l'euskera, il basco, che è sommerso di fatto dalla presenza non solo numerica dei turisti, ma da un'infrastruttura turistica che privilegia ormai neanche più lo spagnolo, ma il francese, l'inglese e altre lingue. E quindi tutti i problemi che sono quelli delle città turistificate e gentrificate. Quindi si parla di un caso, quello di Donostia, forse la città più turistica e più turistificata dei Paesi Baschi, ma poi leggendo il libro, ed è emerso anche durante le varie presentazioni che ho fatto nelle ultime settimane, si tratta di processi e fenomeni che un po' riguardano tutte le nostre città, almeno quelle dove la componente turistica, l'industria turistica è presente fortemente e sempre di più. E quindi, diciamo, la cosa è nata da una serie di interviste che ho realizzato negli ultimi 2 anni a una decina, anzi 11, tra attivisti, militanti, politici, ricercatori, docenti universitari e esponenti politici locali, che raccontano dal loro punto di vista la genesi della turistificazione della città, ma anche la nascita di comitati e movimenti che hanno messo al primo punto proprio la lotta contro la turistificazione. Quindi mi sembrava interessante, no, partire da un caso specifico, ripeto, su cui non si era scritto, mentre invece si è scritto moltissimo su altri casi, no? Barcellona principalmente, ma anche Lisbona, Londra, Venezia, Napoli negli ultimi anni, ma appunto da un caso specifico poi per trarre diciamo una lettura del fenomeno della turistificazione e della gentrificazione un po' in generale, e soprattutto per valorizzare la nascita di questi comitati, di questi movimenti che anche in maniera coordinata, al di là delle specificità del loro settore, del loro tema, cercano di contrastare la turistificazione.
Senti, le diverse testimonianze che hai raccolto, secondo te sono, diciamo, omogenee fra di loro, oppure portano punti di vista differenti e discordanti? C'è una linea comune fra tutte queste voci che hai registrato, oppure no?
Sì, diciamo che in generale, almeno sulla genesi del fenomeno, c'è una lettura abbastanza comune. Ovviamente Donostia era una città turistica ormai da moltissimi decenni, addirittura no, il turismo nella città, un turismo d'élite, nobiliare, alto borghese, risale addirittura a 2 secoli fa. Però poi a un certo punto vari intervistati individuano dei momenti salienti nel processo di turistificazione, che sono la crisi economica finanziaria del 2008-2009, che ha rilanciato l'utilizzo del mattone, ma questa volta da un punto di vista finanziario e quindi legato proprio allo sfruttamento da parte dell'industria turistica, anche con le piattaforme della cosiddetta economia della condivisione, no? Come Booking, Airbnb, il ruolo delle low cost, e poi c'è l'elemento specifico rappresentato dal fatto che all'inizio degli anni del decennio scorso c'è la fine della lotta armata da parte di Oscar Tasca d'Asuna, dell'organizzazione armata indipendentista basca, e quindi conseguentemente anche una trasformazione della sinistra indipendentista che sceglie la via istituzionale e della riforma politica, della presenza diciamo nelle istituzioni, abbandonando anche la lotta frontale contro le istituzioni statali che ha contraddistinto il Movimento Basco di Liberazione Nazionale per vari decenni. Questo ovviamente dà la stura a una serie di investimenti e alla presenza nel Paese Basco di flussi turistici aggiuntivi rispetto a quelli tradizionali, che erano prima frenati proprio dall'instabilità politica e dalla scarsa possibilità di certi attori di agire in quel contesto. E poi c'è la nomina della città capitale europea della cultura nel 2016, che è un po' l'inizio in grande stile della turistificazione, con la promozione della città a livello internazionale, l'arrivo di flussi turistici non più solo dall'Europa o dal Nord America, ma anche dal Sud America, dall'Asia, e quindi no, un aumento esponenziale delle visite turistiche. Diciamo, su questo c'è una consonanza abbastanza generalizzata da parte degli intervistati, che differiscono più che altro per quanto riguarda la specificità del loro campo di intervento, non tanto sulle caratteristiche del fenomeno, neanche tanto sulle responsabilità e delle istituzioni locali e diciamo degli attori economici e finanziari, che poi sono quelli che guidano i processi di turistificazione, anche sulle proposte diciamo di contrasto alla turistificazione. La parola d'ordine della decrescita o della riconversione dell'economia dal turismo verso altre attività, c'è anche lì una relativa insomma consonanza tra i vari intervistati.
Senti, un dato che mi sembrava molto interessante e che sarà immagino interessante per gli ascoltatori e le ascoltatrici di più vecchia data è la comparazione fra Donostia, fra San Sebastian e Bilbao, due città molto diverse fra loro. Donostia, ricordavi giustamente tu, il turismo in realtà nasce con la regina Isabella 100+ anni fa. Bilbao invece assolutamente no, è un centro, nasce come centro siderurgico, industriale e minerario. Quali sono le differenze e quali le similitudini fra luoghi tutto sommato piuttosto diversi fra di loro, e che però a un certo punto vanno nella stessa direzione per quanto riguarda lo sviluppo economico della città?
Sì, nel libro tra l'altro c'è un capitolo, l'ultimo, dedicato proprio alla turistificazione e gentrificazione a Bilbao, proprio per segnare un po' una differenza che poi alla fine viene assorbita dall'evolvere di questi processi. È verissimo, le città hanno una genesi, uno sviluppo completamente diverso. Donostia è una città di medio-piccole dimensioni, non arriva ai 200.000 abitanti, è una città di carattere piccolo borghese, medio borghese, no? Già nei decenni scorsi, una città, come abbiamo già detto, che ha avuto il turismo, un turismo consistente fin dalla sua ricostruzione all'inizio del XIX secolo dopo le guerre napoleoniche, mentre Bilbao era una città industriale che non aveva nessuna attrattiva per l'industria turistica, era una città appunto sporca, inquinata, senza un particolare patrimonio né naturalistico né artistico, eppure a Bilbao, con la demolizione dei quartieri industriali che erano appunto situati al centro della città e la costruzione prima del Museo Guggenheim e poi di altre infrastrutture, diciamo, legate all'ozio, al tempo libero, si è riusciti a portare in città un certo numero di visitatori che spesso visitavano la città in giornata, giusto il tempo per andare al Guggenheim e fare un giro nei nuovi quartieri, nel nuovo quartiere realizzato al posto delle fabbriche, dei capannoni industriali. Ma poi quel canale, no, ha aperto appunto agli investimenti turistici. Oggi Bilbao ha numeri molto grandi. Ovviamente si tratta di una città di alcune centinaia di migliaia di abitanti, ma diciamo abbastanza simile poi nelle conseguenze a Donostia, che invece appunto ha avuto un percorso diverso. E alla fine, quindi, il commento che anche nel libro ho inserito è che questi fenomeni di gentrificazione e turistificazione, spesso, anche se vanno distinti concettualmente per caratteristiche, e anche se spesso agiscono in tempi e in modi differenti, poi finiscono per convergere, perché le conseguenze sono molto simili, sono quelle che dicevamo all'inizio, no? Anche Bilbao ha visto la parte vecchia completamente stravolta, un ex quartiere popolare molto attivo anche sul fronte sociale e politico, che a un certo punto si svuota dei propri abitanti, con le case che diventano alloggi destinati ai turisti, con i negozi di prossimità, di quartiere, che vengono chiusi per essere sostituiti da paninoteche, posti dove i turisti possono mangiare e bere, e appunto, diciamo, l'identità stessa della città che viene devastata, che viene stravolta. Da questo punto di vista le differenze con Donostia sono veramente minime, pur con una storia e delle caratteristiche sociali e economiche completamente diverse.
Marco, l'ultima cosa che volevo chiederti, che ero curioso di chiederti, l'atteggiamento delle forze politiche, in particolare quelle basche, riguardo questi fenomeni e queste questioni, qual è? E, diciamo, curiosità mia personale, diciamo, il Paese Basco è un luogo che dentro lo Stato spagnolo ha sempre avuto una sua particolare specificità ed è sempre stato considerato come un qualcosa di altro rispetto alla Spagna. Ecco, questa specificità rimane come volano anche turistico in qualche modo oppure no?
Allora, partiamo dalla prima parte della domanda. Diciamo che l'aumento esponenziale sia dei numeri dei flussi turistici, sia proprio delle conseguenze dell'impatto, c'è stato già a metà del decennio scorso, a cavallo tra il 2015 e il 2017, sono nate già le prime proteste. Si è partiti con le scritte sui muri, con i lanci di vernice sulle saracinesche, sulle porte dell'ufficio del turismo, e poi si è cominciati a indire delle manifestazioni, però diciamo erano le organizzazioni giovanili della sinistra indipendentista quelle che hanno reagito per prime nel 2016. Nel 2017 poi sono nati dei comitati specifici come Bisi Lagunequín, che si occupa principalmente di coordinare i movimenti sociali, le organizzazioni ecologiste, femministe, giovanili, insomma tutto un panorama molto vario di organizzazioni sociali, sindacali e politiche, che però ha messo al centro della propria riflessione, della propria mobilitazione, proprio la turistificazione e la gentrificazione. Quindi diciamo c'è stata un'evoluzione. Le classi dirigenti locali, rappresentate principalmente dal Partito Nazionalista Basco, quindi dalla formazione dominante la politica locale, che è un partito nazionalista nell'identità formale, ma nei fatti un'organizzazione regionalista centrista, in questa fase degli ultimi anni di centrodestra, e sull'altro fronte i socialisti, che hanno governato col PNV ad Ostia di fatto dalla fine del franchismo fino ad oggi, con l'unica eccezione del 2011-2015, anni in cui ad Ostia governato la sinistra indipendentista, hanno dapprima criminalizzato le critiche nei confronti della turistificazione, parlando di turismofobia, di incapacità di comprendere che il turismo porta lavoro e ricchezza, che apre al mondo. È chiaro che poi col passare degli anni invece, diciamo, quello che era un mugugno, una protesta di alcuni settori molto politicizzati, si è estesa un po' a tutta la popolazione. Alle ultime elezioni amministrative il Partito Nazionalista Basco ha perso molti voti e ha rischiato di perdere l'amministrazione della città, e a quel punto è scattato un campanello d'allarme e il PNV ha deciso a Donosti di togliere ai socialisti l'assessorato al turismo che detenevano di fatto da decenni, e ha cominciato, prendendo in mano, diciamo, questo comparto, a cambiare un po' il discorso a favore di un turismo sostenibile che rispettasse le esigenze degli abitanti. Si tratta ovviamente di un cambiamento spesso solo esteriore di linguaggio, ma che comporta anche alcune misure che però sono, diciamo, minime e comunque spesso arrivano tardi, però è anche il segno del fatto che la pressione popolare obbliga poi le forze politiche e i governi cittadini a quantomeno prendere in considerazione certe argomentazioni, certe critiche. E i socialisti non hanno mai in realtà abbandonato questa visione per cui questa industria turistica è considerata infinita e fonte infinita di profitti per i soggetti privati e di rimando per l'amministrazione. Dall'altra parte, ovviamente, la sinistra indipendentista e anche la sezione locale di Podemos, il Carrequin Podemos, la sinistra, diciamo, che ha una concezione più federalista spagnola, sono sempre state molto critiche, anche se con accenti diversi, anche dentro le due coalizioni, soprattutto dentro EH Bildu, la sinistra indipendentista, ci sono settori che si sono critici con diciamo l'over tourism, ma non rinunciano a considerare il turismo una parte sostanziale della vocazione economica della città, mentre altri settori più legati ai movimenti popolari e ai movimenti sociali sono per anche una riduzione drastica dell'offerta turistica, la fine della promozione e quindi la decrescita che è proposta dai comitati. Quindi, diciamo, c'è stata anche un'evoluzione, no, dell'atteggiamento delle forze politiche negli ultimi 10 anni. Sul fronte del fatto che l'identità culturale, politica, linguistica basca possa rappresentare un'attrattiva turistica, è stato questo utilizzato forse di più nei decenni scorsi, dove, no, la particolarità del paese basco è stata valorizzata come una delle attrattive, insieme ovviamente alla spiaggia di Donostia, insieme ad altri elementi per attirare turisti. Oggi, diciamo, che la città si è un po' svincolata da questa concezione, da questa brandizzazione, vende sicuramente la propria gastronomia, che ha subito un processo di gourmetizzazione, quindi, no, di trasformazione da cucina popolare a cucina d'élite, e poi ovviamente le attrattive, diciamo, balneari che sussistono sono forse l'elemento principale, e poi le cosiddette esperienze, perché ovviamente poi i processi di turistificazione un po' hanno un carattere distruttivo dello stesso territorio che sfruttano, e quindi poi paradossalmente l'industria turistica è portata a inventare altre attrazioni e quindi esperienze di vario tipo, gastronomiche soprattutto, ma non solo, anche di tipo sportivo, musicale, culturale, che in realtà prescindono abbastanza da Donostia, dalla sua identità, dalle sue particolarità, e sono un po' caratteristiche di tutte le città turistificate.
Benissimo, Marco, ti ringraziamo. Se non c'è altro da aggiungere, ricordiamo il titolo del tuo libro, La rivolta nella città di plastica, la resistenza alla turistificazione nel Paese Basco. I tipi sono quelli di Red Star Press, e che dire, grazie come sempre per la tua presenza, un secondo in privato con noi, per favore.